Benvenuta a Germana Leoni, giornalista e scrittrice. Eccoci qua. Ciao Germana, ben trovata.
Ciao Beatrice, ben trovata.
Davvero mi fa molto piacere ritrovarti perché oggi l'argomento che tocchiamo con Germana Leoni, giornalista d'inchiesta da molti anni e tra l'altro inviata anche in zone di guerra, quindi insomma con una grande esperienza sulle spalle su temi molto importanti, significativi, riguarda il nostro argomento, dicevo, il controllo della mente. Perché si fa un gran parlare in generale di questa cosa e poi di fatto molte cose sono ancora oscure e quindi cerchiamo in questo modo di fare un po' di chiarezza e quindi abbiamo bisogno di te, come ben hai capito. Da dove partiamo?
Beh, possiamo partire da una visione generale, cioè controllare la mente delle persone è sempre stata la massima ambizione dei regimi, delle autarchie, ma anche la grande tentazione delle democrazie che facilmente scivolano verso mete non necessariamente pertinenti alla democrazia parlamentare, perché controllare la mente umana vuol dire controllare l'opinione pubblica. Controllare l'opinione pubblica implica automaticamente garantirsi il consenso. E non c'è, credo, nemmeno la più efferata dittatura che possa prescindere dal consenso popolare, perché se tu, se vogliamo fare un esempio, se tu guardi persino il Terzo Reich, persino Adolf Hitler aveva creato il Ministero della Propaganda. Sì. Che era sotto la guida di Joseph Goebbels, sì. Il quale era, da un punto di vista, è stato un architetto eccezionale del controllo della mente, è riuscito a tirarsi dietro un popolo intero e aveva dei principi cardine pochi ma molto chiari, cioè lui doveva innanzitutto creare un nemico. Tu hai bisogno di un nemico per instillare il terrore nella popolazione, perché una popolazione terrorizzata è gestibile molto facilmente. Quindi per fare questo tu dovevi necessariamente lanciare dei messaggi che dovevano essere non tanti, pochi, molto chiari, molto elementari e diretti alle fasce meno erudite della popolazione. Poi tu questi messaggi li dovevi ripetere all'infinito, perché se c'è una cosa che avevano già capito e hanno capito tutti, se tu ripeti anche la più plateare menzogna all'infinito, questa alla fine diventa vera. E al di là di tutto questo, poi un'altra cosa che tu dovevi garantire è dare la sensazione dell'unanimità, cioè tu dovevi far pensare alla gente che il messaggio che tu stavi lanciando era condiviso da tutti, anche se non lo era assolutamente, però la gente doveva recepirlo in questo modo, come un messaggio così condiviso. E questo è quello che succedeva praticamente durante la guerra.
Beh, nel dopoguerra. Mi viene da dire che cambiando gli addendi il risultato non cambia e quindi nonostante siano passati quei quasi 100 anni, un po' meno, però mi sembra che il risultato sia esattamente come quello che viviamo oggi.
Infatti, cioè poi è proseguito esattamente, siamo passati dalla guerra calda alla guerra fredda, ma la necessità di gestire il consenso, di gestire le menti e quindi controllare l'opinione pubblica era ancora più impellente. E infatti non è un caso che nel 1948 parte quella che è conosciuta come Operazione Mockingbird. Mockingbird altro non è che, tanto è un progetto gestito CIA, e l'agenzia aveva capito perfettamente che per gestire l'opinione pubblica, per controllarla, tu dovevi controllare la stampa. E quindi cosa fanno? Innanzitutto cominciano a infiltrare i propri agenti all'interno della stampa. Un momento, agenti preventivamente addestrati alla professione del giornalismo, quindi non entravano come degli sprovveduti, entravano sapendo perfettamente di che cosa dovevano, come dovevano comportarsi. E quando non venivano infiltrati gli agenti, venivano messi a libro paga i giornalisti già presenti nella testata. E a questo punto ti chiedi, ma chi è l'editore? Cioè, è chiaro che tutto questo aveva bisogno del consenso dell'editore, perché cioè, può darsi che in qualche caso magari non ci fosse, ma insomma, io non penso che un editore non si potesse non accorgere di quello che stava succedendo.
Sì, 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 e ancora una volta c'è un altro elemento come quello che hai aggiunto adesso, chiaramente, che ovviamente entra in qualsiasi forma, no? Di propaganda e anche di manipolazione. Quindi sostanzialmente il controllo della mente c'è sempre stato e credo ancora prima, no? Della nostra età moderna, diciamo, noi lo circoscriviamo partendo, diciamo, dal Novecento, però immaginiamo che naturalmente sia addirittura precedente, e le modalità, tra l'altro, di gestione sono sempre le stesse, quindi insomma neanche troppa fantasia.
No, zero, direi. Il copione è sempre lo stesso, ma la cosa curiosa è che questo copione si ripropone nonostante le denunce, perché poi ci sono stati dei giornalisti molto coraggiosi e molto autorevoli che hanno denunciato questa pratica. Per esempio, quello che mi viene in mente adesso è Carl Bernstein, che era un premio Pulitzer ed è stato oltretutto era un reporter del Washington Post che ha scatenato, è fatto scoppiare lo scandalo del Watergate. Quindi stiamo parlando di un giornalista ad altissimo livello. Lui ha pubblicato dei saggi, ha denunciato tutto questo, ha fatto nomi, cognomi di editori, di testate. È come se non fosse successo, è come se niente fosse successo. Questo negli Stati Uniti, ma in Europa la cosa non è diversa, nel senso che, per esempio, anzi, nell'Europa, mentre negli Stati Uniti qualche volta qualcosa trapela, l'Europa è una specie di buco nero, da qui non trapela niente. Beh, non è un caso che Julian Assange è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza londinese, ma qualcosa è successo, un giornalista coraggioso è intervenuto, e sì, sto parlando di un giornalista tedesco che è stato il redattore del Frankfurter Allgemeine Zeitung, uno dei più prestigiosi quotidiani di lingua tedesca, il quale a un certo punto lui si è autodenunciato e ha detto di essere stato per circa 20 anni, a, se non proprio a libro paga, diciamo, influenzato sia dai servizi segreti che dalla CIA direttamente. Lui ha pubblicato un libro, è uscito con un libro che è Gekaufte Journalisten, nel quale lui fa nomi e cognomi, anche lui, dei giornalisti comprati, dei giornalisti tedeschi, e praticamente lui spiega che a un certo punto, soprattutto quando sono intervenute le primavere arabe, queste rivoluzioni colorate, quando lui ha visto che sotto le mentite spoglie di operazioni umanitarie si lanciavano delle campagne violentissime e sanguinose che registravano centinaia di migliaia di morti, allora lui a un certo punto è stato preso da rimorsi di coscienza, si è sentito complice di tutto questo e ha detto no, basta, non posso più continuare, ha denunciato, è uscito con questo libro, e che poi è stato pubblicato da una casa, dalla Zambon, una casa editrice italiana, se vogliamo, ed è stato tradotto dal professor Diego Siragusa, dal tedesco all'italiano, e questo libro probabilmente tornerà nelle librerie, nel senso che credo, adesso non sono sicura, ma dovrebbe esserci una nuova edizione di questo libro, un libro piuttosto importante, insomma.
Sì, allora intanto naturalmente come sempre c'è una massificazione anche, no, della notizia, e poi c'è anche qualcuno che coraggiosamente cerca di raccontare un'altra verità. Ma la cosa veramente più strana, più particolare, come sottolineavi tu, è proprio questa, cioè il fatto che le cose le conosciamo benissimo e forse non abbiamo ben studiato e forse non conosciamo bene la storia, perché semplicemente è un ripetersi di cose. Quindi, come dire, basterebbe semplicemente andare a fare un ripassino su quello che è accaduto prima per poter ritrovare le caratteristiche, le peculiarità di fatti che riviviamo ancora oggi. Comunque io andrei un po' avanti ancora in questo discorso.
Su questo che tu hai detto, io vorrei intervenire con una cosa, sì, dicendo che è molto importante, perché una delle regole base perché la notizia non sia percepita per quello che è veramente, è decontestualizzarla. Quindi quando tu dici non conosciamo la storia, hai perfettamente ragione, se tu non sei in grado di collegarla al passato, tu non riesci a comporre quello che è il puzzle che ti permette di vedere il grande disegno.
Ah certo, sì beh, insomma è un po' come si faceva a scuola, no? Si imparano le cose per settori. E basta, esatto. Ecco, esatto. E quindi poi uno non riesce a fare questo collegamento.
Contestualizzare è la regola base.
Bene, andando ai giorni nostri, quindi parlando di qualcosa di più attuale, qualcosa che c'è più vicino, naturalmente immagino che questo fenomeno, come dicevamo, visto che è ancora attualissimo, abbia avuto altre risultanze.
Sì, caspita, nell'immediato dopoguerra è partito a razzo, devo dire. 1951 vede la luce quella che si chiama Operazione Bluebird. Bluebird è un programma vero e proprio di controllo della mente, che è una forma di joint venture fra la CIA e l'esercito americano. La base di questo programma è Fort Detrick. E se vuoi, siamo nel 1951, quindi siamo nella fase della guerra di Corea, e la giustificazione che gli americani danno è la loro preoccupazione che i nordcoreani abbiano sottoposto i prigionieri di guerra americani a chissà quali sostanze, magari chimiche o biologiche, per indurle a confessare dei crimini presunti veri o presunti o non veri, insomma. Quindi con questa preoccupazione gli americani iniziano con il progetto, il programma Bluebird, iniziano questo programma di controllo della mente che poi prenderà, cambierà nomi. Allora, Fort Detrick è sempre Fort Detrick. Fort Detrick esisteva già, questo Fort Detrick ricorre sempre, insomma. Esisteva già Fort Detrick dal 1942, però lì diciamo che è una giustificazione, cioè, nel senso che all'epoca gli americani reagivano a quello che era il programma di praticamente sperimentazione biologica violentissima che i giapponesi mettevano in atto sui prigionieri, non solo americani, su tutti i prigionieri in Manciuria, la provincia che avevano occupato nel 1931. Quindi da lì, poi all'epoca si chiamava Camp Detrick e poi diventa Fort Detrick, dove abbiamo il nostro progetto Bluebird. Bluebird poi cambia nomi, diventa Artishock dal nome del vegetale preferito da Allen Dulles. Allen Dulles,
all'epoca, anche lui c'è sempre, è immancabile.
Guarda che lui è l'uomo che, se vuoi, dà l'impulso alla militarizzazione della scienza. Cioè, questo processo di militarizzazione della scienza nasce con Allen Dulles, che nel 1951 è vice direttore della CIA. Difatti, poi, quando il nome di Bluebird diventa Artishock, perché Artishock? Perché è il vegetale preferito da Allen Dulles. Poi diventa MK Ultra finalmente nel 1953, quando Dulles è direttore della CIA. E qui tu hai questo programma di controllo della mente umana che è. Qui c'è un salto di qualità, non siamo più nel controllo dell'opinione pubblica, ma siamo nella alterazione delle facoltà cerebrali.
Sì.
Cioè, non è un passaggio da poco.
No, no. Senti, a proposito di MK Ultra, MK Ultra, no? Come dicevi tu, come suggerivi.
Ma in controllo.
Come mai se il termine è control con la C, qui è control con la K?
Allora, questo è un sospetto che è nato, che hanno in diversi. Allora, perché in teoria hai ragione, dovrebbe essere MC, Mind Control. Però in tedesco controllo si scrive controlle col K. Quindi la domanda è, non è per caso una fusione fra mind in americano, K, controlle, tedesco, e è un'ipotesi che però non è tanto campata per aria, perché allora, dove sono finiti tutti gli scienziati nazisti, alcuni dei quali veri e propri criminali di guerra, che hanno applicato queste tecniche di sperimentazione del controllo della mente nei campi nazisti in Germania? A Norimberga noi non li abbiamo visti. Per cui a un certo punto la domanda automatica è: ma che fine hanno fatto? E la risposta è operazione Paperclip. L'operazione Paperclip, subito dopo la guerra, stiamo parlando di circa un migliaio di scienziati, quindi qui non è che si parla di una scheggia impazzita, non è solo il dottor Mengele che da solo è riuscito a piantare giù quel casino che è riuscito a piantare, qui le dimensioni di questo erano enormi, tant'è che circa 1.000 tra scienziati e medici tedeschi che erano stati operativi nei lager nazisti vengono segretamente importati negli Stati Uniti appunto con il progetto Paperclip. Ora, dove sono finiti? Ma qualcuno può ipotizzare che siano finiti o abbia. Cioè, questi personaggi erano un asset per gli americani perché? Perché avevano maturato un'esperienza che probabilmente Washington non voleva fosse andata persa, per cui nulla di più facile che siano stati poi anche inseriti all'interno di questi vari MK Ultra e tutto ciò che va a seguire, perché MK Ultra nel 1964 diventa MK Search e poi cambia ancora nome, insomma, cioè cambia, però la sostanza praticamente è sempre lo stessa, cioè questa sperimentazione su soggetti inconsapevoli. Il bacino di provenienza dei soggetti sottoposti a questa sperimentazione è composto dalla parte più fragile della società. Stiamo parlando di tossicodipendenti, stiamo parlando di malati terminali, stiamo parlando di malati mentali, stiamo parlando di senza tetto, di prostitute. Cioè, però attenzione, stiamo anche parlando di militari e di agenti della CIA. Perché qui abbiamo anche caso di un Frank Olsen, il suo nome, un agente della CIA che muore a un certo punto lanciandosi dalla finestra in preda, pare, si dice, agli effetti dell'LSD. Allora, questa era un'ipotesi, è l'ipotesi che è andata avanti per decenni. Ora il figlio di Frank Olsen sta riprendendo in considerazione il fatto che magari la cosa era anche peggio, però insomma. Diciamo che fino adesso è accertato che Frank Olsen era parte della sperimentazione MK Ultra. Quindi abbiamo delle vittime e le vittime di questa sperimentazione che, ripeto, è allucinante, nel senso che si tratta di sottoporre questi soggetti a droghe, sottoporli a elettroshock, sottoporli a privazioni sensoriali, sottoporli anche a sessioni di ipnosi mirata a creare delle amnesie. Perché? Ma perché tutto sommato uno degli obiettivi di questi progetti di controlli della mente era la creazione del Manchurian Candidate. Se tu ti ricordi, c'è stato un film che era la Meryl Streep e Liv Schreiber, se non mi ricordo, era questo presidente degli Stati Uniti che agiva poi dietro ordini di altri perché gli era stato impiantato un microchip nel cervello, per cui non agiva in base alla sua volontà, ma alla volontà di altri. E la creazione del Manchurian Candidate è quella sperimentazione che ti permette di arrivare ad avere quello che loro definiscono l'assassino perfetto, oppure il soldato perfetto, il soldato senza paura e ovviamente senza cervello, insomma, no?
Quindi questi controlli della mente sono finalizzati a questo, cioè a rendere gli uomini un po' più automi e un po' meno emotivi, tendenzialmente, quindi più rispondenti all'autorità, al comando, a fare le cose senza pensare, ma ad adempiere robotici, ad adempiere un dovere.
Sì, perché guarda che l'obiettivo era proprio anche questa creazione di questo soldato, super soldato, era un super soldato che agisse anche contro quelli che sono, per esempio, lo stesso istinto di autoconservazione. Cioè, quindi che andasse contro il code of conduct, il suo codice d'onore. Cioè, quindi questo era l'obiettivo finale, che è, se vuoi, allucinante. Ma oltretutto,
Sì,
attenzione, perché
lo è.
non è che stiamo esagerando con questa cosa. Tutto questo è venuto fuori, è stato documentato in due commissioni d'inchiesta, una del 75 e l'altra del 76. 75 la Frank Church, la Church Committee, perché prende il nome del presidente che è il senatore Frank Church, i quali hanno svelato tutto quello che potevano svelare delle nefandezze che sono state compiute. Attenzione, che tutto quello che loro hanno tirato fuori, che già è un'enormità, è un parziale, perché nel 1973 all'epoca direttore della CIA, che era Richard Helms, dà ordine di distruggere tutti i documenti pertinenti e relativi alla sperimentazione del controllo della mente, quindi MK Ultra, MK Sir, tutti questi MK vengono tutti distrutti, e quel poco che rimane, che quindi sarà sottostimata tutto, viene fuori con la Church Committee. Però una cosa curiosa, che mi riallaccio a quello che ti avevo detto, Richard Helms, all'epoca direttore della CIA, nasce, quando viene reclutato, Nash era un giornalista che era stato assegnato alla sede di Berlino della UP, della United Press. Quindi già quello ti fa capire il passaggio, voglio dire, da giornalista a direttore della CIA.
Beh. Sai cosa mi fa pensare? Adesso sicuramente gli studi e le sperimentazioni saranno andate notevolmente più avanti rispetto a qualche elettroshock che si faceva nel post dopoguerra, no? Mi fa pensare, per esempio, tutto quello che sta transitando intorno alla figura di Elon Musk, giusto per fare un nome tra i tanti, giusto per capire che, per esempio, il progetto Neuralink, con il fatto di inserire il chip nel cervello degli scimpanzé, prima nei maiali, possa un domani, chissà, magari interagire con l'uomo stesso. Cioè, adesso magari è pura fantasia, questa cosa.
No, non è pura fantasia, per niente. Cioè, Elon Musk già è molto contento e si vanta di avere già impiantato il microchip in una povera scimmietta, la quale oggi è felicissima perché riesce a giocare con la PlayStation. Tu ti immagini, voglio dire.
Beh, quale scimmia non adora giocare alla PlayStation?
È la massima aspirazione di una scimmia giocare con la PlayStation. No, non lo so, poi voglio dire, è veramente un benefattore dell'umanità. No, del regno animale Elon Musk. Il problema è che ha detto che entro il 1921 può fare la stessa cosa con gli esseri umani. Qui subentra quella che viene chiamata la brain computer interface, cioè praticamente si interfaccia il computer con la mente umana, con il cervello, attenzione, si ibrida, il cervello viene ibridato in modo con un computer che è in grado poi di analizzare quelli che sono gli impulsi elettrici dei neuroni. Quindi loro vantano molto il fatto che saranno in grado di rilevare quelle che sono le emozioni dell'essere umano, dell'individuo, però come, perché stanno monitorando l'attività dei neuroni ovviamente, ma come nel momento in cui riescono a monitorare le emozioni di un uomo, riescono anche, secondo me, mi domanda, a indurre emozioni. Quindi tu capisci che questo vuol dire a un certo punto riuscire a pilotare non solo l'essere umano, ma riuscire a pilotare il comportamento delle masse.
Sì.
Ed è una cosa, qualche cosa di agghiacciante, una cosa del genere. Ora, ecco, una cosa che va detta.
Anche perché, scusa, apro una brevissima parentesi. Noi fino ad ora abbiamo parlato magari di militari, abbiamo parlato di soggetti che sono all'interno di certe aree specifiche. Invece in questo caso, cioè nell'attualità che viviamo, ci potrebbe anche essere il caso di persone che vengono manipolate nella loro quotidianità.
Certo, ma assolutamente. Però ecco, un momento, perché tutto questo richiede un passaggio, secondo me, nel senso che fare questo richiede comunque aver impiantato un microchip nel cervello umano. E oppure, se, anche se non un microchip, ci sarà bisogno di un recettore, sì, necessariamente, per essere poi interagire, avere un'interfaccia con il computer da assoluta profana, me lo chiedo io, ma credo che ce lo chiediamo tutti quanti. E ecco che qui ci viene ancora incontro Elon Musk, il quale non c'è più bisogno di intervento chirurgico, che potrebbe scoraggiare le persone, basterà iniettare un non si sa che cosa, microchip, sostanza varia, eccetera, nelle vene, o meglio ancora nelle giugulari, perché se tu la inietti nella giugulare, tu raggiungi direttamente i neuroni. Cioè, tu ti rendi conto che così facendo, se loro riuscissero a convincere gli esseri umani a farsi iniettare una sostanza del genere, loro riuscirebbero a un certo punto con questo brain computer interface a creare una percezione diversa della realtà, cioè oppure a creare delle realtà fittizie che diventano reali, proprio per esempio come nel mito della caverna di Platone. La stessa cosa,
Sì.
questa è pertinentissima, mai come oggi. Stiamo parlando di 2400 anni fa, mai come oggi è tanto attuale. Cioè,
Il discorso anche in questo caso, cioè il corpo non reagisce, cioè non combatte questa sorta di meccanismo che viene impiantato. Io mi meraviglio un po' tante volte quando sento queste cose perché penso che il corpo tendenzialmente è una macchina perfetta. Come si può pensare di farla franca contro la natura?
è una buona domanda. Io mi faccio un'altra domanda: ma quante scimmiette saranno morte nel tentativo
Ah, sicuro.
di produrne una che gioca con la PlayStation? Cioè, che cosa deve essere successo in quei laboratori? Ti giuro che io non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. Cosa faranno con l'essere umano? Non lo so. Quello che loro ti vendono è interessante perché nel 2018 Report era già uscito con un non la Gabanelli Rinucci, era già uscito con un servizio nel quale aveva intervistato uno scienziato che stava lavorando a questo progetto, il quale aveva detto che, vabbè, ufficialmente questa cosa in via ipotetica, teorica, potrebbe anche ridare la vista a un cieco oppure permettere a un paraplegico di camminare,
Usata a fin di bene, quindi.
usata a fin di bene. Allora, è questo, ma qualcuno può garantire che venga usata a fin di bene o che non venga usata o non diventi uno strumento di sorveglianza di massima che nemmeno la più efferata dittatura
Oppure
avrebbe
solo a fin di bene, perché
solo.
se fosse solo a fin di bene, assolutamente favorevole, no?
Esatto. Quindi chi può garantire che al di là del fin di bene non ci sia un fin di male? Un fin di male vuol dire tu poter co controllare veramente l'intera popolazione, la dittatura più efferata ne verrebbe fuori, potete immaginare, cioè, in più anche perché sarebbe planetaria, perché voglio dire, qui chi sfugge davanti a una cosa del genere? Qui siamo molto oltre. Devo dire, questa è un'ipotesi, ovviamente, poi magari saranno così responsabili che useranno una cosa del genere solo per ridare la vista ai ciechi. Noi non lo possiamo sapere. Ok, diamo fiducia a questi signori, questi cervelloni. Però si va, nel caso opposto, si va ben oltre, Orwell, si va ben oltre il 1930. Il Grande Fratello non è assolutamente niente davanti a una cosa del genere. Siamo nel mondo nuovo di Elon Musk, di Aldous Huxley, che ipotizza per la società futura, e lui tiene presente che muore nel 1963, per cui ha avuto la possibilità, non parla perché ha dei poteri vaticinanti, non ha scritto in base a questi, ha scritto probabilmente perché era a conoscenza di quello che stava succedendo nei laboratori, cioè presuppongo, ma lui ipotizza un futuro in cui vede tutta l'umanità racchiusa in un mega campo di concentramento, ma felice di starci. E qui ti do le sue parole vere e proprie, dice: perché distratta da lavaggi del cervello potenziati da metodi farmacologici. Questo
Sì, beh, il
è.
libro di Huxley ce lo ricordiamo molto bene, tra l'altro è stata una lettura agghiacciante anche quella, no? Molto romantica così come viene descritta,
Creeranno gli esseri di Alfa e gli Y. Ti ricordi?
capito? Sì, però all'interno ci sono dei contenuti che lasciano veramente senza parole, se ci si ferma a riflettere bene su quelle che possono essere tutte queste varie potenzialità.
Però, ascolta, mi viene in mente una cosa, ma non è Klaus Schwab che ha ipotizzato che per il 2030 che ha detto: non possiederete niente, ma sarete felici?
Sì.
Beh, scusa, campo di concentramento, felice di esserlo, non avrete niente.
Guarda, gli fa eco la Santa Sede.
Cioè?
Beh, insomma, la Santa Sede dice, che la proprietà privata
Certo.
non ha più ragion d'essere, no?
No, però
Quindi.
attenzione, Beatrice, perché Schwab dice: non avrete niente e sarete felici, non dice non avremo
Ah,
niente.
Vabbè, chiaro.
C'era una greca, questo. Bisognava rimarcare questo piccolo passaggio, cioè, voglio dire, non avrete niente, sarete felici. E già, ne
Già,
speriamo di non
veramente.
arrivarci, guarda.
Germana, grazie di questa chiacchierata che, seppur breve, è stata estremamente esaustiva e credo abbia sollevato anche diversi spunti di riflessione. E spero di ritornare con te a fare quattro chiacchiere proprio su questi argomenti perché, come sai, li ritengo estremamente affascinanti. Quindi grazie intanto a Germana Leoni per questo appuntamento, per questo incontro. Alla prossima.
Grazie
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.